Rebecca e Christian presentano 16 noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
E siamo in diretta per questa nuova puntata, la prima puntata di febbraio. Oggi è il 4 febbraio 2026 e c'è fermento qui in Brianza. È passata la torcia olimpica in questi giorni, proprio ieri, da Vimercate, tutto chiuso, scuole chiuse, tutte a guardare la fiamma olimpica. E poi venerdì finalmente ci sarà l'apertura a San Siro, quindi non oso immaginare, io non voglio vedere Milano in questi giorni neanche in cartolina, perché ci sarà il delirio proprio su Milano. Ma noi siamo qui a Burago Molgora, negli studi di Piano Locale Giovani, a 16 noni, perché oggi parleremo anche di sport. Attenzione, parleremo di sport.
Abbiamo concluso con lo sport
e ripartiamo. Abbiamo concluso col pattinaggio e apriamo.
Per le Olimpiadi.
Esatto.
Abbiamo aperto con le Olimpiadi.
Esatto, e apriamo con le Olimpiadi, ma parleremo di sport anche in questa puntata, perché uno sport che non è proprio esattamente lo sport, diciamo così, delle Olimpiadi, né invernali né estivi, quello lì. Ma poi parleremo di situazioni familiari complesse, parleremo di situazioni personali complesse, adrenalina, insomma. La solita puntata che qui a 16 noni non potete perdere. Quindi direi che partiamo.
Cominciamo.
Agnes? Hello.
What are you doing here?
Brought you this.
What is it?
It's a new glove for your bird.
I have a glove.
Era un trailer molto veloce questo qui, non so se ti sei resa conto, quindi...
Mi sono resa conto perché ho spostato la faccia, l'ho
era già finito. Vabbè, sì, stiamo parlando di un film che ha spopolato, ai premi quantomeno. Sì. Botteghino, adesso vediamo.
Vedremo, perché il film esce domani. Stiamo parlando di Hamnet, Nel nome del figlio, un film la cui regista è Chloe Zhao, l'unica regista donna candidata quest'anno ai premi Oscar. Il film infatti è candidato a ben 8 premi Oscar e ha vinto 2 Golden Globe, tra cui come miglior attrice protagonista a Jessie Buckley. E il film è tratto per l'appunto dall'omonimo romanzo di Maggie O'Farrell, che è stato tra l'altro pluripremiato. La regista ha messo come inizialmente lei non voleva prendere parte a questo film, più che altro perché non conosceva molto bene Shakespeare e lei stessa non è madre. Però appunto decise di prendere parte al film, incontrando tra l'altro poco prima Paul Mescal. E il film per l'appunto è tratto dall'omonimo romanzo di Maggie O'Farrell e si concentra sulla storia di William Shakespeare e di sua moglie Agnes Hathaway. La cosa interessante del film è che non è la classica biografia che ruota intorno a William Shakespeare, ma qui il fulcro e la protagonista è proprio la donna, Agnes Hathaway, questa donna che William Shakespeare ha conosciuto un po' più grande di lui, una donna sicuramente anticonformista per l'epoca, libera, in perfetta simbiosi con la natura. I due si sposarono, appunto lei incinta, partorì Susanna, la prima figlia, e successivamente, poco dopo, due gemelli, tra cui Hamnet, un maschio e una femmina. E il film appunto lo vedremo, si dividerà in due parti. Chiaramente poi William Shakespeare e sua moglie Agnes Hathaway dovranno affrontare il lutto del figlio Hamnet, che a soli 11 anni, realmente questo è successo, è stato portato via dalla peste, e dunque dello strazio che ha devastato chiaramente due genitori e la famiglia, e che portò poi Shakespeare a realizzare la sua omonima tragedia, ovvero L'Amleto. E il film per l'appunto ha ricevuto 8 nomination agli Oscar, tra cui come miglior film, miglior attrice protagonista e miglior regista. Questo è importante perché Chloe Zhao, oltre a essere l'unica regista presente in quest'anno, è anche la seconda regista nella storia dell'Academy, dei premi Oscar, ad aver vinto un premio come miglior regista, e quindi ad aver ottenuto l'Oscar, perché la prima appunto fu la Catherine Bigelow e lei per l'appunto è stata la seconda donna e quest'anno già un po' vediamo come la presenza femminile è presente, ma insomma c'è ancora un bel po' di strada da fare, direi. E il film per l'appunto esce domani. Io sono davvero curiosa, cioè uno di quei film che quest'anno penso che sarà il mio film per cui ti farò principalmente agli Oscar, perché già la storia, il trailer,
perché... E poi si parla di Shakespeare, dai.
Ma al di là di Shakespeare, Christian, si parla di una donna che era il focolare, ma al di là del classico focolare domestico, era lei che teneva la forza
unita alla famiglia,
mentre
diciamo.
Shakespeare era appunto a Londra a fare il drammaturgo, ed è stata in grado di un po' racchiudere tutto il dolore. E la cosa bellissima è l'arte, cioè il teatro, che è un po' un elemento catartico per riuscire un po' tutti a superare il dolore. Quindi un film che non l'ho visto, ma già so che sarà stupendo.
E magari settimana prossima chiederemo agli ospiti che avremo in diretta se l'hanno visto questo film, visto che parleremo di una opera che verrà proprio fatta a Roma 3 di Shakespeare, ma in chiave moderna. Poi magari settimana prossima ci segniamo questa,
sì,
questa domandina,
segniamo.
E glielo facciamo. Magari si sono anche un po' ispirati, perché quella è una opera moderna fatta di adolescenti, qui invece è la storia di Shakespeare, diciamo, quella vera, quella reale. Va bene, se dalle famiglie complicate passiamo ad altro tipo di famiglia, anche perché ci sono dei soggetti dentro la famiglia complicati.
Ma cosa fate? Siete pazzi? Con le luci da fuori ci vedono!
Chi ci vede?
Tutti!
Ma tutti chi? Porca puttana!
Cosa fai?
Ma che cazzo di idea è? Cosa facciamo? Stiamo al buio e parliamo sottovoce per una ventina d'anni sperando che tutti si dimentichino di noi?
È vero, Umbi. Non è un gran piano.
Ah sì? Non è un gran piano? Allora dimmelo tu quale può essere il piano. Cosa facciamo? Una festa? È musica a palla, luci stroboscopiche? Facciamo un toga party, eh? Qual è il piano? Qual è? Scusate, è che... Scusate, ho perso il controllo. Scusate.
E beh, adesso passiamo a un altro tono.
Ah sì, assolutamente. È un film italiano.
È un film, infatti ci spostiamo, ritorniamo in Italia, quindi nella nostro paesino, e ci concentriamo su un film italiano di un grande regista, nonché attore, ovvero Antonio Albanese. Stiamo parlando di Lavoreremo da grandi. E questo film, diciamo che rilancia un po', o meglio rilancia, Antonio Albanese ti è rivelato un attore non soltanto in grado di rivestire parti comiche, ma un attore versatile. E chiaramente poi sappiamo che la comicità è complessa, è uno, penso, dei generi più complessi da trattare. Però Antonio Albanese ha dimostrato anche di sapersi di saper interpretare varie parti su vari generi. E ritorna in questo film a concentrarsi su delle parti un po' più comiche. Lui l'ha definito come una commedia pura, e questo infatti l'ha dichiarato in un'intervista riportata da Coming Soon. E appunto la storia si concentra su questi quattro uomini che diciamo passeranno una notte alquanto movimentata, cioè saranno preda alquanto di una disavventura che li vedrà essenzialmente affrontare varie situazioni. È un film che esce questa settimana e che riporta Antonio Albanese non soltanto come attore protagonista, ma è un film corale, una commedia corale, che vede tra i vari protagonisti appunto anche Giuseppe Battiston, ed è un film che mette in luce questi quattro uomini, che in realtà sono quattro uomini di provincia, uomini di provincia in cui essenzialmente tutti si conoscono, in cui essenzialmente sono uomini alquanto normali, che nella sua visione, cioè una visione di Antonio Albanese, questa normalità è associata un po' alla rivoluzione, perché sappiamo che essere uomini normali potrebbe essere la banalità, ma forse nella banalità c'è un po' di anticonformismo, di rivoluzione apparente. Ed è un film che sono curiosa di vedere, perché Antonio Albanese a me personalmente piace molto, ha dimostrato versatilità e ha portato anche il cinema in generale comico, ma
sì, nell'ultimo momento tra l'altro tratta sempre di argomenti molto importanti,
sociali,
molto
anche,
sociali,
sì,
non
sì.
Che non lo facesse prima, ma adesso proprio è entrato un po' più nel sì, diciamo nella maturità del suo tempo, abbandonando anche un po' i suoi classici personaggi che tutti abbiamo conosciuto, no? Alex Drastico piuttosto che, ma interpretandone di nuovi, anche se con il tema della diciamo così della sofferenza mentale, aveva già lavorato in altri film, però un po' più sfumato, un po' più comica di questa forse, no? Qui invece entra proprio nel merito, e non è solo lui, diciamo, è tutto il contorno delle fragilità umane che si possono riscontrare. Quindi insomma lode ad Albanese, che tra l'altro è qui di Lecco, qui vicino, insomma, cioè, sì, è siciliano ma anche di Lecco.
Sì, ma come ti sta sì, come ti stavo dicendo prima, la comicità è sfaccettata, è difficile da trattare in questo film, non è la classica comicità, o meglio è mischiata un po' con la leggerezza, la malinconia, cioè in questo film ridiamo ma riflettiamo, come in realtà la comicità dovrebbe portarsi sia a staccare ma anche un po' a riflettere, ecco.
Va bene, passiamo all'adrenalina.
Va bene.
This is a masterpiece. Don't change a word. No, not dude, you a killed word. It. Scary, it's emotional, it's funny.
Romantic.
When it needs to be.
Dude, thank you.
Hey, Doug. I know that we had our little dust up, but I need to shoot this film, man.
Dust up?
Yeah, he fired me from the wedding video stuff because I got a little wasted.
Knocked over the wedding cake.
But I'm dealing with it.
Like getting sober?
Yes. Well, I mean, Buffalo sober.
Buffalo sober?
Mm-hmm. Just beer and wine. And then some of the lighter liquors. But definitely not all of them.
I'm proud of you.
Tra l'altro, Chris, sembrava che aspettavi solo questo momento.
Sì, no, ma perché...
sembrava che...
C'è
un po' del tuo vissuto, no?
No, non lo so, del mio vissuto no, però sicuramente quando vedo quell'attore lì so che succederanno delle cose buffe all'interno di un film.
Ma Jack Black è un'icona da proteggere, è una persona comfort, è la mia persona comfort, è una delle mie persone comfort da proteggere. Jack Black è pazzesco.
È il vero erede di John Belushi, secondo me. Non arriva a John Belushi, perché aveva un tratto di follia John Belushi inarrivabile, secondo me. Però se devo pensare al panorama attoriale americano di quel genere lì, di quel tipo di commedia, di quel tipo di interpretazione, secondo me lui è quello che anche nelle movenze, nel modo di fare, forse anche nella fisicità, mi viene da dire, è quello che me lo ricorda di più. Però di cosa stiamo parlando? Perché abbiamo detto che è adrenalinico questo film.
È esattamente adrenalinico, e stiamo parlando di Anaconda, che dichiara apertamente di essere per l'appunto un reboot del famoso film del 97.
Horror.
Lo stavo dicendo, esatto. Sì, abbiamo capito che sei lanciato con questo video. Gli altri film,
no,
film
per carità,
so,
perché è un horror che non è un
scherzando.
Horror
è uno, e vabbè, ovviamente Jack Black deve portare il suo essere Jack Black nei film, e appunto stiamo parlando di Anaconda, appunto un film che dichiara apertamente di essere un reboot e che sbarca al cinema esattamente domani. Protagonista Jack Black e Paul Rudd. Nel film del 97 invece ritrovavamo Jennifer Lopez. E è un film che riprende anche un po' l'horror, chiaramente in chiave comica, e che pone al centro appunto il protagonista Doug, che è un nerd, ama molto i beat movie, e chiaramente è una persona che ha girato un film amatoriale che solitamente continua a vedere insieme ai suoi amici. Ormai adesso è un uomo cresciuto, è un uomo di mezza età che deve fare un po' i conti con questo, e il suo amico amico, appunto interpretato da Poirot, gli rivela essenzialmente, gli fa una sorpresa, perché dichiara di aver comprato i diritti del film originale e dunque che potranno girarlo a un budget con più che altro contenuto, piuttosto contenuto, in Amazzonia. Quindi il film poi si sposta su un altro scenario dove ritroveremo l'anaconda che inseguirà i protagonisti, li rincorrerà, un'anaconda gigante che dichiara anche questo di essere una metafora un po' su un'epoca passata, su dei film passati, sui beat movie passati, e che in ogni aspetto, tra l'altro, di questo film possiamo notare come sia anche un film meta cinematografico, chiaramente, che al suo interno dichiara apertamente la sua natura di essere un richiamo in ogni aspetto al film precedente, ed è un film che per l'appunto uscirà domani.
Ma la chiudi così?
Sì, perché stavo aspettando, magari dovevi dire qualcosa.
No, anch'io sono molto curioso, perché secondo me l'ultimo film di Jack Black, che è quello dedicato a quel videogame che non cito perché è veramente
Minecraft.
Sì, esatto, ma io volevo citarlo. No, infatti non lo voglio vedere, pronto ad essere
okay.
Però veramente non mi è piaciuto il videogame, cioè vabbè, poi capisco che probabilmente generazionalmente, anche se fatto di pixel, magari sono distante, per carità, però non ne capisco il senso di aver fatto e credo che si possa ridere anche tantissimo in quella, ma non riesco a vederlo.
C'era anche Jason Momoa in quel film.
Sì, per carità. No, intendo
per il far ridere.
Dicendo per carità, c'era un gran cast, come sempre succede quando sono questi chiamiamoli anche film da botteghino, perché sappiamo che prendono tantissimo i ragazzi, ma sono poi film anche pensati per la televisione e tutto il resto. Però non lo so. Invece qui mi convince, perché credo che qui sia proprio il suo animo, no? Quello dell'attore che fa vedere poi tutte le debolezze, torniamo alle fragilità in un'altra maniera, ma sempre di fragilità parliamo. Quindi questo sicuramente è un poi insomma il riguardare in chiave molto comica quel film storico Anaconda, che invece aveva tutta una serie di vissuti paurosi.
Non lo conoscevo quel film
una mega anaconda che te magna.
Sì, quello fino adesso
quello era la logica era quello dello squalo, no? Tendenzialmente
sì.
Gente che sta nella palude, arriva l'anaconda, anche lì c'era la troupe che deve prendere, riprendere la cosa, e così, no? Però era in chiave truce quella lì, no? Vero horror. Qui invece si ride tanto, perché insomma sono tutte situazioni un po', visto che oggi nel nostro asterisco, così ricordo anche che noi abbiamo l'asterisco ogni giorno su Young Radio, e il mercoledì è proprio dedicato all'anteprima di questa trasmissione. Io oggi nell'asterisco ho proprio presentato il reboot della Pallottola Spuntata, che anche quello, no, prende molto in giro negli anni 90, prendeva molto in giro i film polizieschi, i primi film d'azione, però in una chiave comica assolutamente ridicola. E adesso vediamo l'operazione nostalgia, che stiamo vedendo ogni tanto ritorna nelle piattaforme, in particolare vediamo come funzionerà. Esce proprio in questi giorni, è uscito già, quindi lo possiamo vedere già nelle piattaforme di Now, il reboot di una Pallottola Spuntata. Vediamo se sarà con la stessa forza di quel film che avevamo visto. Va bene, però basta parlare di film, parliamo di serie TV adesso. Tu hai parlato di serie, comunque va bene, sì, però anch'io ti faccio vedere delle analogie con quello di cui tu hai parlato, però in chiave un po' più cruenta.
Someone at all?
Yeah, it is. Nice wine, by the way. Yeah, thanks for that. And your house just... Anyway, like I said, I'm going out, so I'll deal with you later.
You look shit. Like one of those child beauty pageant contestants. Creepy little preteen.
You can insult me all you want, but you're dying tonight.
E E stiamo parlando di Sweet Pea, ovvero un'idea molto semplice ma inquietante. Cosa succede quando una persona passa tutta la vita ad essere ignorata, a non essere vista? Ryan Lewis è una giovane donna che vive ai margini, è ignorata sul lavoro, se la caga nessuno, poverina, poco desiderata nelle relazioni e costantemente sottovalutata. Una condizione che abbiamo visto prima nel Lavoreremo da Grandi, era raccontata con empatia, tenerezza, dolcezza, no? Ci facevamo le risate, qui invece no. Qui invece c'è qualcosa di oscuro. Non che qui l'ironia non ci sia, ma è quell'ironia nera, no? La serie infatti è tratta dal romanzo di Skews, che costruisce il suo racconto come una lenta discesa psicologica nel buio, nel nero. Lei non è una vittima innocente e non è neanche un mostro da condannare, è una persona che accumula rabbia, frustrazione, senso di ingiustizia finché quel peso non diventa ingestibile. E quindi Sweet Pea gioca continuamente sul confine tra ironia e disagio, abbiamo visto anche nella clip, no? Usando l'umorismo nero per mettere lo spettatore in una posizione scomoda, costringendoci a seguire la protagonista che diventa sempre meno giustificabile. È una pazzia, è bellissima. Infatti la forza della serie sta proprio nell'interpretazione di Ella Purnell, che i più attenti avranno riconosciuto essere anche la protagonista di un'altra serie Prime, ovvero Fallout. Lei che esce dal suo bungalow tutta tranquillina e poi scopre che il mondo... Se hai visto Fallout, no? Esce dal suo rifugio antatomico e trova un mondo che non era esattamente quello che gli avevano spiegato all'interno del rifugio. E insomma, Ella riesce a rendere il suo personaggio, Rhiannon, allo stesso tempo fragile ma allo stesso tempo inquietante. Quindi in questa serie non parliamo solamente di violenza, ma di invisibilità, di aspettative sociali e di quanto possa essere pericoloso ignorare chi vive accanto. E questo, secondo me, è molto attuale nell'America di oggi, ma soprattutto nell'Italia di oggi, con tutto quello che sta succedendo, no? E la violenza giovanile, tutte queste cose qui che incominciamo ad addare colpa a destra e a sinistra, forse questa serie ce la inquadra un po' meglio. Ripeto, benché sia un'America lontana dell'Europa, dall'Italia sicuramente, ma qualche, come dire, accenno di realtà c'è in quella serie lì e forse dovremmo capirlo meglio. È una serie quindi che non chiede empatia ma attenzione e che trasforma il disagio quotidiano in un thriller psicologico e disturbante. La serie sono 6 episodi, arriva il 6 febbraio su Prime Video, quindi se non avete voglia di guardarvi 8 ore di inaugurazione delle Olimpiadi vi potete vedere questa. E nel cast, oltre ad Ella, troviamo Nicole Leakey e John Poynting. Io, fossi in voi, questa serie la guarderei perché, a mio avviso, vale la pena.
Desde aquella noche me persigue mi pasado, mis errores, su recuerdo, pero sobre todo me persigue una verdad.
Y ojalá te hubieras muerto tú y no mamá.
Es cuando descubres aquello de lo que eres capaz.
E siamo a Netflix, l'avete capito che siamo a Netflix, un'altra serie dove si parla di famiglia, però a differenza di Amet qui andiamo su altri legami genitore e figlio che viene spezzato non dalla morte ma da una rivelazione. E infatti Salvatore è un autista di ambulanza, come abbiamo visto, è un uomo comune, normale, che scopre che sua figlia Milena è coinvolta in ambienti estremisti e violenti. Da quel momento la sua vita si trasforma in una corsa contro il tempo e contro la propria incapacità di capire davvero chi sia diventata sua figlia. La serie non è un thriller d'azione, ma è un dramma teso e realistico che esplora il tema della radicalizzazione dall'interno della famiglia. È quello che dico sempre io non ho fatto figli, perché poi se mi nasceva un figlio fascista era un problema. Era un problema, qui siamo in quella cosa lì, no? Se diventa un figlio in quella maniera, tu come ti organizzi? Se in Hammett il dolore non era spettacolare, ma intimo e devastante, in Salvador non sa come agire, sbaglia, è un padre, spesso, e prende decisioni discutibili, ma continua ad andare avanti, spinto da un amore che non trova risposte. Luis Tosar porta sullo schermo un personaggio stanco, appunto Salvador, fragile, sempre sul punto di crollare, mentre Claudia Salas dà a Milena la complessità che evita qualsiasi semplificazione. Salvador parla di responsabilità genitoriale, di solitudine, di paura, ma soprattutto dell'impotenza di fronte al mondo che cambia più velocemente della nostra capacità di comprenderlo. È una serie che non offre soluzioni facili e lascia a noi un senso di inquietudine profonda, anche perché, come avete visto anche leggermente dalla clip, parliamo di cose che stiamo vedendo tutti i giorni, no? I movimenti, adesso vabbè, domenica erano i movimenti antagonisti, diciamo, della sfera anarchica di sinistra. Quando parliamo di anarchia, di solito non parliamo mai di sinistra, ma parliamo di anarchia. Qui è ambientato nella Spagna, dove sappiamo che i movimenti come Vox, movimenti molto violenti, anti-immigrati, che fanno parte, quindi torniamo a parlare anche di attualità, degli ultra delle varie squadre. E questo invece è storia recente, con tutti i problemi. L'ultimo è stato il petardo lanciato dalla curva dell'Inter contro il portiere del Cremona, tra l'altro ex giocatore dell'Inter, quindi insomma con una follia pura. Quindi questa serie ci riporta proprio in un'attualità, nell'essere genitori, ma anche nell'attualità di quello che è il mondo di oggi, della radicalizzazione. A destra o a sinistra ci interessa poco, della radicalizzazione che c'è in questo momento. Arriva anche questa il 6 febbraio su Netflix e sono 8 episodi. Quindi anche questa qui una assolutamente da tenere. Ma torniamo in Italia. Parliamo di adrenalina di nuovo. Torniamo a parlare di Netflix, però con una produzione italiana questa volta. Infatti parliamo di Motor Valley, che qui l'adrenalina, però se in Anaconda dovevi scappare dal serpentone gigante, qui invece diciamo che il limite è fatto all'interno della persona, cioè il limite che ogni persona può cercare di raggiungere, ed è un contesto diciamo realistico per quanto possa esserlo, ed è ambientato appunto nelle piste di automobilismo, diciamo così. Arturo è un ex pilota con un passato difficile, mentre Elena cerca di riprendersi un ruolo in un ambiente che l'ha esclusa. Blue è una giovane promessa che deve dimostrare di meritare il suo posto. Le corse diventano il linguaggio attraverso cui i personaggi affrontano fallimenti, paure, desideri irrisolti. Il cast è solido, ha una messa in scena che punta su ritmo e tensione. Motor Valley usa lo sport come metafora di sopravvivenza. Infatti, se in Anaconda ogni scelta può essere fatale, ma qui il vero rischio è perdere se stessi. È una serie che parla di velocità, ma soprattutto di controllo e di quanto sia difficile fermarsi quando tutto ti spinge ad andare sempre più forte. Nel cast troviamo Luca Argenterio. Luca Argentero, mi perdoni Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza. Quindi un cast molto femminile, dove si tratta anche di una tematica interessante, perché quando pensiamo al mondo dell'automobilismo sicuramente difficilmente pensiamo alle donne che corrono. Quindi una serie secondo me interessante. Adesso vedremo, perché poi le aspettative sono alte, sono altissime, anche perché io devo dire la verità, a parte alcune serie discutibili di Luca Argentero, a me è un attore che piace parecchio, cioè quando gli trovano il ruolo giusto secondo me lui è. Poi purtroppo fa delle cose che sono un po' che discutibili, però so che non abbiamo la stessa opinione magari su alcune serie, dopo ne parliamo. Comunque questa serie arriva su Netflix a partire dal 10 febbraio, quindi segnatevi anche questa data, che questa settimana partono delle cose molto 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 interessanti. Ma il nostro tempo
un attimo, Cri, oggi sono uscite le shortlist dei Davidi Donatello.
Oh, me ne sono persa. E abbiamo già delle cose interessanti da dire, o ne parliamo settimana
prossima? Ne parliamo.
Vabbè,
voi.
Quindi tenetevi lì, perché Davide Donatello e anche i prossimi Oscar stanno per arrivare, quindi sarà interessante capire. Ci sono italiani, lo sapete, quindi zero, non becchiamo niente neanche quest'anno.
Niente,
dobbiamo sperare che qualche sai quelle robe tipo
sì, ho capito.
Il macchinista, il fotografo, il sarto, il cappellaio magico, quelle robe lì, ma di premi seri non ne becchiamo neanche quest'anno. Però noi invece vi becchiamo di nuovo settimana prossima, sempre qui a 16 Noni, da Piano Locale Giovani. Ma se non avete tempo, siete occupati, perché noi lo sappiamo, alle 7 uscite dal lavoro, magari non riuscite a sentirci, a guardarci su Twitch. Non ricordiamo mai che siamo su Twitch. Salutiamo a tutti quelli che ci vedono anche in replica, in podcast, su YouTube video, oppure su tutte le piattaforme potete riascoltarci quando volete. Andate a correre, oppure state andando a guardare i film ma non sapete cosa guardare, voi fate partire dalla vostra app della macchina, no? Amazon, Spotify, Apple Car,
operazione marketing,
ovviamente fate partire la nostra trasmissione, che così rimanete informati e scoprite tutto quello che c'è da sapere su film, serie TV, ma anche la cultura pop che in questo paese non manca mai. Quindi da Christian
e Rebecca
vi diamo appuntamento a settimana prossima con un'altra puntata di 16 Noi. Ciao a tutti.
Ciao.